E diamo il benvenuto ad Alberto Corsani, direttore di Riforma, settimanale di Chiese Evangeliche, Battiste, Metodiste e Valdesi. Buongiorno Alberto, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
Grazie a voi, ben trovati.
Allora, come sempre prendiamo in considerazione alcuni articoli che si trovano nell'ultimo numero di Riforma. Io vedo che in prima pagina si parla di Medical Hope, cura e speranza tra i rifugiati in Libano. È un articolo di Marta Dauria, una risposta concreta alla sofferenza delle persone più vulnerabili. Ecco, ci vuoi dire qualche cosa di questa iniziativa che insomma mi sembra molto significativa, anche perché fa parte dell'impegno della Federazione Chiese Evangeliche in Italia? È così?
Sì, c'è la Federazione è tra i sostenitori, tra gli enti sostenitori di questo progetto, che però si basa anche su fondi 8 per 1000 dell'Unione Battista, e devo dire vengono riuniti anche altri organismi di chiese, appunto soprattutto dal 2017 l'Unione delle Chiese Battiste in Italia, ma per esempio la Chiesa Presbiteriana degli Stati Uniti, la Fondazione Betania, a cui fa capo l'ospedale evangelico nel quartiere Ponticelli a Napoli, anche i mormoni, naturalmente poi le donazioni diffuse dei piccoli donatori.
In che cosa consiste Medical Hope?
Sono praticamente dei periodi in cui dei professionisti si dedicano a lavorare alla medicina di base in zone difficili, e più che difficili, perché si tratta magari di zone di profughi dove tutta la vita è difficilissima, tutta la vita è precaria, e naturalmente dove sei nella precarietà è tanto più importante quella visione di impostazione della sanità che noi diciamo che servirebbe a far risparmiare anche da noi, cioè tutto quello che puoi lavorare come prevenzione è utile a risparmiare in condizioni particolarmente gravose, se non drammatiche, è tanto più importante. Quindi servizi che noi magari chiameremmo di prevenzione di banalità, che vuol dire anche alimentazione, igiene, e poi naturalmente le patologie più banali che sono diffuse ma in contesti particolarmente difficili, poi banali non sono, e si tratta di curare, qui viene spiegato dalla persona intervistata, malattie. Allora, ci sono delle malattie genetiche dovute anche alla geografia, insomma all'area mediterranea, come la talassemia, però soprattutto mancanza di prevenzione che provoca queste malattie.
Allora, Marta Dauria intervista a questo proposito il dottor Luciano Griso, che è rientrato in Italia da circa un mese fa e nuovamente in missione per il Libano dal 20 luglio al 1 agosto. E noi speriamo che Medical Hope possa essere presente presto, diciamo, anche a Gaza, perché le immagini che arrivano da lì, quelle che arrivano, sono davvero terribili.
Il dottore intervistato, che è una persona che conosciamo da moltissimi anni, fa questo invece di godersi la pensione, cioè è andato in pensione come medico nel Servizio Sanitario Nazionale già da diversi anni. E adesso che è intorno ai 75 passa così i suoi anni, cioè dedicandosi a curare chi ne ha bisogno, anche quando è a Torino, ecco, perché fa opera di volontariato anche per le persone sprovviste di copertura sanitaria. Quello che è bello di questa intervista è da ricercare nelle motivazioni che lui porta. Questo è molto illuminante, perché diciamo noi siamo abituati a sentir dire, quando una persona ci dice sono cresciuto in un ambiente evangelico e quindi sono abituato a occuparmi degli altri, poi ho fatto politica, è il caso suo, perché negli anni del 68 fece politica anche in consigli comunali, e va bene, questo lo fanno in tanti, però poi verso la fine ci dice: ma se dovessi dire qual è davvero la molla, cos'è la motivazione più forte nel fare quest'opera che faccio di medico laggiù, è il fatto di avere scoperto la mia vulnerabilità, che lui non esplicita, ma presumo che voglia dire che gli anni passano, ecco, che qui si diventa un po' più debole. E avere scoperto le mie debolezze mi aiuta a capire qual è, entrare in contatto con le debolezze degli altri e cercare di venire loro in soccorso.
Ecco, non è scontato questo, perché uno potrebbe dire: beh, ho scoperto le mie vulnerabilità, mi chiudo in casa e amen, insomma, ecco, gli altri
sì, ho fatto la mia carriera, ho dato il massimo, ritengo onestamente di poter dire che mi sono guadagnato la pensione e finisce lì. E invece questo è un pensiero molto bello, che è accompagnato da un secondo pensiero: non c'è una soluzione a questa condizione se non al di fuori di noi. C'è veramente uno spirito di credente in questa postura che mette questo dottore nel suo lavoro.
Certo. Allora,
dare il massimo sapendo che c'è qualcosa che viene da fuori di noi.
Il mio secondo tempo, Max Pezzali, sarà splendido, no? E beh, qualcuno pensa così per la pensione, ma abbiamo sentito appunto di persone che invece utilizzano il tempo a loro disposizione, magari la pensione, come il dottor Luciano Griso, per darsi da fare in progetti umanitari, come per esempio il Medical Hope tra i rifugiati in Libano. Ma c'è anche altri modi per dare una mano ai rifugiati, per esempio i cosiddetti corridoi lavorativi per persone rifugiate, promossi anche dalla Diaconia Valdese, che favoriscono una migrazione fondata sulle relazioni con le aziende italiane, dunque partner commerciali come le aziende che cercano personale e persone che gravitano nei centri dei rifugiati in vari paesi, si parla di Colombia, Egitto, Uganda, Giordania, e che trovano una speranza di una nuova vita nel nostro paese. Un articolo di Claudio Gemonat con Alberto Corsani, direttore di Riforma. Vogliamo parlare un poco di questa bella iniziativa che non ha tanti esempi nel mondo, vero? È una cosa strana, perché uno direbbe: beh, ci sono delle persone tra i rifugiati che hanno anche delle competenze, non è che sono tutti, come dire, persone senza arte né parte, insomma.
Infatti sì, questa è un'iniziativa di cui noi avevamo dato la notizia circa un mese fa.
E ne abbiamo parlato anche qui in radio. Sì,
e proprio ne abbiamo parlato, sì. C'è un'intervista con i responsabili della Diaconia Valdese che se ne occupano, cioè il presidente fiorentino Daniele Massa, tra l'altro, e la persona che invece, Loretta Malan, coordina questo tipo di interventi.
Per ora funziona questo sistema?
E qui adesso è stato appena avviato, ma risponde esattamente all'esigenza che dicevi tu poc'anzi, cioè favorire l'incrocio di esigenze diverse che possono trovarsi e, come dire, con una mossa dare risposta a due problemi. Cioè, da una parte le aziende italiane hanno bisogno di manodopera, e di manodopera a volte ben qualificata, d'altra parte ci sono persone costrette a lasciare il proprio paese per motivi che sono quelli che cadono nella casistica dei rifugiati, cioè una persecuzione politica, una guerra, un'impossibilità a mantenere il proprio status nel proprio paese di origine. Si tratta di favorire questo incrocio, e qui consiste il lavoro di chi ci si dedica. Da notare che questa operazione coinvolge però una rete complessa di soggetti, perché c'è il soggetto imprenditoriale, naturalmente, che ha bisogno di questa manodopera, ma c'è un filtraggio, insomma, una collaborazione con le autorità. Non è un'operazione di puro volontariato, si lavora a contatto con non uno ma alcuni ministeri, perché vuol dire esteri, interno e lavoro. Esteri perché si tratta di avere degli accordi, favorire l'uscita di alcune persone dal proprio paese, il Ministero degli Interni, perché naturalmente vengono poi inquadrati, devono avere dei diritti, dei riconoscimenti.
Quindi una cosa
di un particolare
sicuramente
status,
abbastanza complessa.
Sicuramente il lavoro. È una cosa complessa che però dimostra che le istituzioni non sono sorde a quello che viene dal mondo delle chiese, del volontariato, sì, della rete sociale.
Ecco, tra l'altro segnaliamo...
Si convincono, sì, dell'utilità.
Certo, segnaliamo che questo percorso è extra quota, cioè non fa parte della quota dei flussi stabiliti dal governo ogni anno.
Esatto.
E quindi sono persone che si aggiungono proprio in virtù del fatto che si tratta di un'iniziativa complessa ma molto interessante. Cioè persone che vengono dai campi profughi proprio di paesi come, lo ripetiamo, Colombia, Egitto, Uganda, Giordania, e ci sono già due progetti attivi in Piemonte al momento, Alta Tecnologia, Comparto, Orafo, e poi c'è un progetto a Roma nella logistica dell'aeroporto di Fiumicino. È qualcosa che si allargherà? Che previsione si fa in questo momento di questa iniziativa?
E io credo che valga lo stesso discorso dei corridoi umanitari quando venne avviato una decina d'anni fa, cioè dal punto di vista dei numeri sembrano iniziative molto ridotte, molto circoscritte, però sono anche iniziative che danno l'esempio, sono iniziative su cui si deve aprire una breccia, prima non ci si pensava. Quando ci si pensa, effettivamente il fatto stesso che si vada, come dicevi tu, al di là delle quote già previste dal decreto flussi e si ritenga che queste cifre non sono degli immutabili, ma sono delle indicazioni su cui poi, a fronte di una necessità individuata, si può andare oltre, e dovrebbe essere una cosa che permette di estendere. Sono tre settori, adesso quelli di cui si parlava, molto diversi, perché uno è nei servizi, questo all'interno di un aeroporto. Si spera che si possa dare l'esempio sia in Italia, estendendo ad altri campi di imprenditoria e di gestione di servizi questa possibilità, sia anche darla in altri paesi. Non dimenticherei che un po' di tempo dopo che l'Italia ha avviato i corridoi umanitari, sempre da parte della Federazione delle Chiese Evangeliche, Tavola Valdese, Comunità di Sant'Egidio, i ministeri, e la Francia ha poi seguito l'esempio.
Quindi, cioè, qualche volta
qualcuno deve cominciare.
Ecco, certo. Allora, noi ringraziamo davvero, perché ormai purtroppo abbiamo esaurito il tempo a disposizione, Alberto Corsani, direttore di Riforma, anche per averci ricordato questa bella iniziativa a cui collaborano in diversi, ma tra questi c'è anche la Diaconia Valdese, che mi pare anche questa una bella testimonianza di persone che, insomma, che si mettono seriamente al lavoro in sinergia con gli altri, perché tutte queste cose si fanno se ci si mette in rete, altrimenti diventa una sorta di promozione di noi stessi, di visibilità fino a se stessa, non porta molto lontani. Ecco, invece quando ci si mette in relazione con gli altri, con le istituzioni, forse vengono fuori delle cose così interessanti come quella che abbiamo appena citato, di questi corridoi lavorativi, così vengono definiti. Per chi volesse avere maggiori informazioni, rimandiamo proprio a Riforma, riforma.it, al numero di questa settimana di Riforma. Per richiederlo basta contattare Riforma dal sito riforma.it e insomma, avrete la possibilità eventualmente. Grazie allora Alberto Corsani per essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi, risentirci.
Alla prossima.